Non voglio fare un monologo di teatro, io voglio raccontarti una storia. Se mi stai ascoltando, questa è nasce da un ricordo, nasce lontano. Un giorno del 1963 che io andavo in seconda elementare. Una mattina, era il 10 di ottobre, una vera giornata. Le 8 di mattina mi sveglio, vado per andare a scuola e mia mamma piange. Ma come, dico, piange alle 8 di mattina? Ha già litigato con mio padre. Eppure era una bella giornata. E non mi ricordo che cosa mi ha detto, non mi ricordo se me lo ha spiegato. Mi ricordo la voce del giornale radio che dice: Lungarone non c'è più. E noi non avevamo mica parenti a Lungarone, noi forse avevamo dei clienti, perché mio nonno vendeva la legna e il carbone. Noi vivevamo a Belluno, lì, a pochi chilometri di distanza. Però allora, perché mia mamma piangeva? Perché quella parola, Lungarone, mi colpiva già così? Forse per via delle montagne. Le montagne che si vedevano tutto intorno alla casa dove sono nato, dalle finestre. Questo allora è un tempo lontano, perché quella casa non è più nostra e anche il posto è cambiato. Lì intorno, sotto la terra di mio nonno, passava il Piave. Anche il Piave è cambiato dal 63. Andavamo sempre a fare il bagno lì sotto, fino al 1963. Si partiva dalla terra di mio nonno, si arrivava alla costa, là si scendeva, si doveva passare la terra dei contadini per arrivare al Piave. Li chiamavamo così, i contadini, e basta. Erano una tribù numerosa, c'era una figlia coi capelli rossi e un occhio di vetro, che era molto simpatica, Anna si chiamava, e ogni volta che passava davanti al cancello di mio nonno salutava, ma anche noi salutavamo, infatti i contadini non ci facevano mica paura finché eravamo sul nostro, era quando andavamo sul suo che ci facevano paura. La strada scendeva, passava un boschetto, poi usciva con una svolta secca sulla costa e là si entrava in vista della casa dei contadini, e sul muro, sullo spigolo della casa, vedevi sparire quella mezza faccia con un urlo. E lì cominciava la paura. Scendevamo giù, io davo la mano alle zie, io lo sapevo che finché restavamo sulla strada non potevano farci niente, però comunque mi faceva paura, perché sapevo quello che ci aspettava. Facevamo la strada, 3-4 minuti, quando svoltavamo, perché la strada arrivava proprio al cantone della casa, quando svoltavamo erano lì. 11, 13, 15 occhi che ti guardavano. C'era anche quella, la rossa con un occhio solo. E non parlavano, solo gli adulti dicevano solo quello per salutare. I bambini non parlavano mai. Di là del cortile dei contadini c'era un posto fantastico, un altro torrente con la cascata, però per passare bisognava attraversare il cortile. Peccato, perché era un posto fantastico. Così il più delle volte si scendeva e si andava al Piave, lì, a fare dighe, a giocare. Il vallone della cascata è un posto straordinario, credo quasi inesplorato anche adesso, perché soprattutto per via del poligono militare. Il poligono militare circondava la terra di mio nonno sotto il cimitero. Si arrivava fino anche lì alla costa. Per tagliare l'erba, per raccogliere l'uva, per prendere le nocciole, si arrivava proprio al bordo. E là le zie cominciavano a parlare con le sentinelle del poligono che stavano dall'altra parte della valle. Evidentemente alle zie piacevano gli alpini e agli alpini piacevano le zie. E io non mi sentivo minimamente preoccupato di quei soldati armati dall'altra parte, li sentivo dalla nostra parte. Anzi, io pensavo, ma che cosa ci avrebbero fatto i contadini se non ci fossero stati gli alpini? Da bambino avevo questo senso preciso della giustizia, per cui gli alpini erano i nostri, i contadini mica tanto. Poi dal 64 in poi, 65, 66, hanno asfaltato la strada e sono diventati italiani, anche loro. Ma mi sembra di ricordare che a quegli anni là, prima, non fossero ancora proprio dei nostri, o almeno io non riuscivo a sentirli così. Sentivo sto senso di estraneità che ho ritrovato da adulto soltanto quando al cinema ho visto il film Un tranquillo weekend di paura. Ecco, in quelle facce ho rivisto le facce di quei contadini che mi ricordavo da bambino. il bagno, lo andavamo a fare, poi facevamo le dighe, poi costruivamo dei passaggi per attraversare il Piave, tutto fino al 1963, poi basta, perché ci avevano detto che c'erano i morti. Allora non era più la stessa cosa fare il bagno in quel fiume, povera Longarone. E da bambino ho degli altri ricordi di quando ci portavano su per la Valle del Cadore e ci facevano vedere la Valle della Diga. Attraversavamo con il treno le vallate e una dopo l'altra erano tutte vuote finché arrivava quella della diga. Allora eravamo tutti pronti a guardare dal finestrino, per un attimo si vedeva la diga e provavamo quel misto di orgoglio e di pietà. Pietà per i morti, povera Longarone, e però al tempo stesso orgoglio perché la diga era rimasta su. E per anni questi due sentimenti si sono mescolati con il ricordo, pian piano andando indietro, come se questa storia si fissasse così nella memoria: la pietà per i morti, il fiume che aveva portato con sé quella processione di cadaveri, quel lungo funerale fino al mare. E è un ricordo che si potrebbe ben sintetizzare in queste parole di un cronista di quegli anni, ancora abbastanza giovane, che fece di quel lavoro una delle tappe più importanti, credo, della sua carriera. Ecco quello che scriveva. Ecco la Valle della Sciagura, nel crepuscolo del mattino, fango, silenzio, solitudine, e capire subito che tutto ciò è definitivo, più niente da dire, da fare. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere, nessuno può riparare. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita, gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma è indifferente. Ci vogliono queste sciagure per capirlo, la terribile forza della natura che si scatena a caso. Non uno di noi moscerini vivo, se davvero la natura volesse muoverci guerra. Ora sulle strade che salgono a Belluno avanzano le colonne dei soccorritori, gli autocarri militari, le enormi scavatrici, macchine dei generali, dei prefetti, dei giudici. Nel cielo azzurro ronzano elicotteri, ma questo gran movimento concentrico non ha un briciolo d'animo, di speranza. Tutti sanno che non c'è più niente da fare, da dire. Forse potrà anche sembrare crudele ciò che sto per dire, ma questa sciagura così pulita, ineluttabile, totale, induce più alla malinconia che al dolore. Non c'è più niente da fare, non ci sono colpevoli, ci siamo solo noi, i moscerini, che vogliamo conquistare l'universo, dichiarare guerra alla natura, ricostruire con folle tenacia la nostra torre di Babele. E poi un mattino, nel crepuscolo, davanti a una tal cancellazione, ritroviamo le nostre misure, vermi che strisciano fra terra e il cielo di Shakespeare, granelli di sabbia della Bibbia, semi portati via dal vento della parabola evangelica, noi di fronte al vuoto, all'assurdo. Così mi è rimasto, forse non con parole così belle, ma per anni così mi è rimasto quel ricordo, questa storia. Così si è sistemata nella memoria fino a non molto tempo fa, e questa è la ragione del perché te lo racconto. Perché mi sono imbattuto in un'altra versione di questa storia, in un libro scritto da Tina Merlin, una donna che all'epoca era una cronista locale dell'unità e che si è trovata a giocare in questa vicenda involontariamente un ruolo che l'ha portata al centro di questa storia, di questa vicenda, un ruolo che lei non ha cercato, che lei non ha voluto, un ruolo nel quale si è sentita forse inadeguata, e però il suo libro porta una testimonianza di cui io voglio cercare di riportarti stasera in breve, senza rubarti più tempo di quel che è strettamente necessario per raccontarti questa storia, però portarti alcuni degli elementi per ricostruirti in un altro modo la memoria di questa storia del Vajont. Thank you. Non la storia di Longarone, non la storia della povera Longarone distrutta, di cui tutti ricordano il nome, ma la storia di altri due paesi ti voglio raccontare stasera, Erto e Casso. Due paesi dal nome così difficilmente pronunciabile in società senza un leggero imbarazzo, che hanno avuto il torto di restare in piedi. Sono i paesi che stavano sopra la diga, su, nella valle, sulle rive del lago che non c'è più. Quei due paesi, appena lambiti dalle onde, sono rimasti là in piedi e oggi sono dei paesi fantasma, svuotati, abbandonati. E siccome non sono morti, non sono stati cancellati, la memoria di quel territorio non è rimasta così fissata nella memoria come quella di Longarone. In quei paesi, prima del 1963, prima della catastrofe del Vajont, si è svolta una storia, si è combattuta una guerra, di cui voglio portarti testimonianza. Sono due paesi strani, Erto e Casso, dal nome antico, barbaro, cimbro, Ert e Cas. L'origine cimbrica è un'ipotesi, ma i paesi sorgono su delle antiche frane, arroccati in cima, in fondo a una valle poco praticabile, un luogo dove è facile nascondersi, rifugiarsi lassù. Paesi di montagna, paesi di contadini, anche quelli, paesi di gente che d'inverno sta chiusa in casa a lavorare quel legno morbido, dolce, con cui si fanno gli attrezzi, con cui si facevano i mestoli, con cui si facevano i taglieri, con cui si facevano tutte quelle cose che poi d'estate le donne di Erto e Casso si caricavano sulle spalle in enormi fascine, puntaspilli di attrezzi di vario tipo, e se li portavano a spasso in giro per i mercati di tutto il Veneto. La gente di Erto e Casso era conosciuta come la gente dei mercati, gli ambulanti. Altri erano contadini, altri erano ancora, sì, con piccole attività legate alla montagna, paesi dove ci sono più bar che negozi. Erto è dalla parte friulana, indietro sulla valle. Casso è verso la parte bellunese, più in alto. Erto è rossa, Casso è bianca. Quelli di Erto dicono che il parroco prende la gente di Casso e li porta tutti in fila per votare. Quelli di Casso dicono che quelli di Erto sono venduti ai comunisti, ai rossi, ai socialisti. I due paesi sono al limite della Valcellina, dove la Valcellina si congiunge attraverso quella breve valle che prende il nome dal torrente Vajont alla Valle del Piave. Dalla parte del Piave la valle è stretta, angusta, c'è una gola per passare, dove una strada è stata costruita solo in anni molto recenti, dove prima erano soltanto mulattiere. Dalla parte di là, verso il Friuli, la valle è un po' più aperta. L'economia gravita più da quella parte. Amministrativamente i paesi sono divisi, uno è in provincia di Udine, uno è in provincia di Belluno, però la giustizia è amministrata dalla parte di Belluno. Sono paesi strani, dove per esempio si fa una processione al Venerdì Santo che è sconsacrata dalla Chiesa perché è troppo violenta, perché si prende il ragazzo più prestante del paese e lo si trasforma in un povero Cristo per una sera, e a suon di frustate gli si fa fare la Via Crucis con tutte le tappe costellate di bevute e di bestemmie, finché il povero Cristo viene messo in croce e qualche volta perfino abbandonato lì per qualche ora, mentre tutti gli altri che hanno partecipato alla processione tornano giù in osteria per festeggiare la fine della stessa. Dal 1946 il Vescovo ha proibito questa processione perché è pagana, però continuano a farla ancora oggi. Anche se ha perso un po' di quel carattere, ci sono forse più riflettori e meno bicchieri di vino, forse più forestieri che persone locali, perché quei paesi sono stati abbandonati. In quei paesi, fino a quel momento dimenticati e nascosti, in quei paesi nel 1956, l'anno che sono nato io, chissà, forse per questo mi colpisce, è arrivata la Sade. La Sade, senti, è una sigla, ma ha un suono che è un programma. Società Adriatica dell'Energia Elettrica, una società di veneziani, fondata dal conte Giuseppe Volpi di Misurata. Volpi di Misurata è un industriale che ha fatto fortuna velocemente negli anni del fascismo, diventando il più importante industriale idroelettrico d'Italia. Lui costruisce la società adriatica di energia elettrica nel 1905. Poi in pochi anni, impiantando degli impianti in provincia di Udine, in provincia di Belluno, la società si espande e inizia a amministrare l'energia elettrica, le aziende municipali di energia elettrica in varie città del nord Italia. Nel 1922 Giovanni Volpi è tra i primi ad aderire al partito fascista, nel 1923 è anche ministro per il tesoro e, fatto conte per meriti durante la campagna di Libia dal re d'Italia, diventa conte di Misurata, come ministro del fascismo si dà da fare perché vengano forniti incentivi e finanziamenti a fondo perduto all'industria idroelettrica italiana, cioè a se stesso. Ma tu lo sai, tu lo hai visto sul sussidiario, non so se te lo ricordi, però l'Italia, c'è scritto su tutti i sussidiari di noi quando eravamo bambini, anche adesso, c'è scritto l'Italia è un paese povero di materie prime ma ricco di energie. E vicino c'è la figuretta, te la ricordi, no? Quella del fiume che scende giù. In alto, nella figura, c'è una centrale idroelettrica. Poi ci sono i fili dell'alta tensione che vanno giù lungo il fiume fino a una città di mare, dove ci sono le chiatte che risalgono il fiume. Perché nei sussidiari i fiumi italiani sono navigabili e c'è un bel porto con le navi che entrano e delle industrie vicino, che, dove arrivano i fili dell'energia elettrica che partono dal lago su in alto e fanno funzionare le industrie, fanno funzionare le città. Quindi l'Italia, grazie all'acqua, il sussidiario ti dice, riesce a supplire alla sua povertà di materie prime. Questa politica, questa idea nasce durante il fascismo, quando questo paese perde le importazioni di carbone dall'Inghilterra e da altri paesi e deve cercare con una politica autarchica di trovare altre fonti di energia. Giovanni Volpi è in prima fila in questa campagna e la sua industria ottiene il monopolio per lo sfruttamento delle risorse idroelettriche nella provincia di Belluno, nella provincia di Udine e in molti altri territori del nord Italia, dove tutti gli impianti che vengono costruiti a partire da quegli anni sono della SADE oppure appartengono a società che poi sono collegate alla SADE. E gli uomini della SADE in particolare identificano lungo il bacino del Piave e dei suoi affluenti, il Boite, il Maè, una zona molto ricca di acque e di aree dove si possono collocare delle dighe, imbrigliare il fiume, collocare dei bacini e mettere delle centrali. Queste centrali vengono collocate lungo il fiume, ma sapete, te lo ricordi, il Piave non è un fiume tutto l'anno, è un torrente, è un fiume a regime torrentizio, quindi ci sono delle stagioni in cui c'è l'acqua e delle stagioni in cui di acqua ce n'è poca. Sì, si può riempire la diga, si può riempire un serbatoio di acqua per poi far funzionare la centrale, ma quando d'autunno e in primavera l'acqua scorre abbondante non c'è problema. Ma in estate e in inverno, che il fiume quasi si secca, e come si fa? Anche l'acqua imbrigliata nei laghi non sarebbe sufficiente a garantire il funzionamento delle centrali. Bisognerebbe poterne mettere via un po'. E qui nasce un'idea geniale. L'idea è battezzata il grande Vaillant. Cioè serve un lago che, messo più a valle di altri laghi lungo il fiume, raccolga l'acqua che è già stata sfruttata per gli altri laghi. Non importa che già l'acqua sia stata usata per le centrali, basta non ributtarla nel fiume, ma attraverso delle condotte metterla in un altro serbatoio di riserva, per cui quando c'è poca acqua nel fiume, utilizzando quest'acqua di riserva, si fa funzionare un'altra centrale posta più a valle che compensa la mancanza di funzionamento delle centrali che sono sopra e la fornitura di energia elettrica rimane costante. Quindi bisogna trovare un posto dove mettere un serbatoio più a valle degli altri e lì tener ferma l'acqua finché serve. Il posto è trovato. La valle è la valle del Vaillant, che se tu prendi un foglio e tracci una linea su questo foglio, oppure lo fai sul cristallo della macchina che hai davanti a te, traccia un dito giù in verticale, a metà strada. A metà strada traccia un solco, un segno con la matita verso destra. Ecco, quel segno è il torrente Vaillant. Su in cima al tuo segno, in alto se vuoi mettici Cortina, in basso mettici Venezia. Su quel segno orizzontale che è il Vaillant arrivano i tubi, che convogliano l'acqua da tutti i serbatoi che sono messi più a monte, dagli altri laghi. Quella valle è stretta in fondo, c'è una gola, si può facilmente sbarrare, perché con una diga molto alta, e alle spalle della diga la valle si allarga, è ideale per contenere un serbatoio di capienza sufficiente. Il progetto è presentato dalla Sade nel 1940, il per momento in cui l'Italia sta entrando in guerra, e ovviamente il fascismo e l'Italia tutta ha ben altri problemi in quel momento. Nel 1940 l'Italia entra in guerra, la Sade ha il suo progetto che giace al Ministero dei Lavori Pubblici, il lavoro non va avanti, beh, non importa. 1941, 1942, 1943, l'Italia comincia ad avere altri problemi. 8 settembre 1943, non ho bisogno di spiegarlo, il progetto non è passato. Giuseppe Volpi, nel frattempo, conte di Misurata, ha già cominciato a riciclarsi, se n'è andato in Svizzera, ha cominciato a entrare in contatto con elementi della resistenza e sta trattando il suo passaggio dal vecchio al nuovo regime attraverso una serie di operazioni ben manovrate, cioè mette a disposizione le sue proprietà agricole in Lombardia a disposizione delle bande partigiane, vende il giornale di sua proprietà, il Gazzettino, alla Democrazia Cristiana e organizza 10.000 pasti gratuiti per i poveri di Venezia, tutte attività che gli faranno ottenere, al momento in cui dovrà essere processato, un trattamento di favore per i meriti resistenziali acquisiti. E quindi nessuno oserà condannare Giovanni Volpi per le sue attività fatte in precedenza. Ma mentre lui prepara l'avvenire, la Sade a Roma non sta ferma. È passato l'8 settembre 43. L'Italia non c'è più? Beh, i ministeri ci sono ancora, magari sono rimasti solo gli uscieri, forse gli italiani hanno altri problemi, qualcuno sta cercando di aiutare gli ebrei a nascondersi, altri tolgono le divise ai soldati, altri li nascondono in casa. Gli uomini della Sade manovrano nei ministeri semivuoti. Il 15 ottobre 1943 la Sade ottiene la convocazione della quarta commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Presenti 13 membri su 35, manca il numero legale, non importa. Il progetto del grande Vaillant è approvato. Poco importa che ci sia questa irregolarità. Il primo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, nel 1948, essendoci già l'autorizzazione fornita dalla Commissione Superiore dei Lavori Pubblici, avvallerà il permesso. Quindi la Sade potrà iniziare a costruire l'impianto nella valle del Vaillant. E come incomincia? Incomincia espropriando i terreni comunali. La Sade è una società privata, i terreni comunali sono pubblici, ma la Sade ha una concessione per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e quindi con questa ordinanza può intimare ai comuni di cedere tutte le proprietà comunali. I comuni vendono per primi e quando i comuni vendono, poi bisogna cominciare a costringere i privati a vendere il resto delle terre. L'operazione di vendita dei privati inizia nel 1956, inizia in grande stile. La Sade si trasferisce nella valle del Vaillant e apre i cantieri e ufficialmente si presenta. La gente che ne sapeva di tutto quel che era stato maneggiato fino a quel momento? Assolutamente niente. Sì, qualche geologo, qualche ingegnere aveva attraversato le valli facendo dei sondaggi, ma come collegare delle cose fatte 30 anni prima, negli anni 20, con l'arrivo di questo immenso cantiere? Signori, dovete vendere, espropriamo. Col cavolo che espropriate. Tra l'altro l'offerta di pagare è bassissima. Terreni di montagna valgono poco. Sì, ma i terreni di fondovalle sono anche gli unici dove si può coltivare, sono anche gli unici che danno un buon pascolo. Vabbè, l'offerta è troppo bassa, dice la gente. Facciamo un comitato. Sì, il comitato è presieduto dal medico del paese, si chiama Gallo, e è il marito della sindachessa. La sindachessa ha le terre più fertili della valle. La gente dice, se il marito della sindachessa deve difendere le sue terre, difenderà anche noi. E così vanno dietro a lui, alla formazione del comitato. Per qualche giorno il comitato chiede ragioni alla Sale, che non ne sente di ragioni, anzi, precauzionalmente la Sade chiede e ottiene l'apertura di una caserma dei carabinieri a Erto. Ma come? C'è una caserma dei carabinieri a Cimolais che è appena a 6 chilometri. Non è mai servita una caserma dei carabinieri a Erto? Non si sa mai, dice la Sade. E intanto qualcosa succede, perché improvvisamente il presidente del comitato non riunisce più il comitato. La gente mormora, qualcuno dice che la sindachessa abbia già venduto la terra alla Sade. Ma Gallo, è vero? È vero? È vero, la sindachessa ha venduto. Il paese si spacca. Chi decide? Che dice che forse se ha venduto la sindachessa non c'è niente da fare, dobbiamo vendere anche noi, e chi invece dice no, è un momento. Continuiamo a opporci a questa gente qua, che pretende di farci fare il suo comodo. Allora l'offerta per i terreni comincia a scendere giorno dopo giorno. Cioè, se oggi prendete tot, domani prenderete meno, dopodomani ancora. A chi resiste ancora, la Sade dice, guardate che, signori, noi vi facciamo una vendita forzosa. Cioè, depositiamo i soldi in banca. Figuratevi, questi sono terreni, figuratelo, che sono indivisi da anni. Erano intestati forse al bisnonno, ma non si può fare la voltura ogni volta che muore qualcuno. Si spenderebbero più soldi di notaio di quel che vale la terra. Ma allora la terra è ancora intestata al bisnonno che è morto, e poi magari per parentele ci siamo messi in casa anche della terra che era di quell'altra famiglia. Per poter dimostrare che questa terra è nostra, spenderemo più soldi di passaggi, di volture, di avvocati, di quel che vale la terra. Se la mettono in banca, come faremo a prendere il valore della terra? Qualcun altro vende. A chi non vende, si fa la vendita forzosa e basta lì. Alla fine del 1956, ai primi mesi del 57, tutte le terre che devono andare sotto sono state espropriate. Il comitato non è riuscito a ottenere un bel niente. Anzi, già che ci siamo, nei primi mesi del 57 la Sade prepara un nuovo progetto per ampliare il progetto originale della diga e portare l'altezza della diga da 200 a 266 metri. 266 metri, cioè per portare l'altezza del lago dagli originali 650 metri a quota 722 metri. Scrivitela questa, 722. 722 metri sul livello del mare. Questa è l'idea di questo progetto. Un lago, quello di prima, che doveva contenere 50 milioni di metri cubi d'acqua. Un lago, quello nuovo, che dovrà contenere 158 milioni di metri cubi d'acqua. Tre volte tanto, no? Quanta nuova terra deve andare sotto? Non importa. Parte l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione, e nel giro di pochi mesi l'autorizzazione è concessa. Il nuovo progetto può partire. I nuovi espropri possono cominciare. E quindi la gente continua a perdere la sua terra tutto intorno, ma non soltanto per i nuovi espropri, ma anche perché ha cominciato a venire su una strada che deve circoscrivere il lago e che non era prevista nel progetto originale.
questo è sempre Marco Paolini con il suo monologo, anzi racconto, Il grande Vajont, storie di terra e di acqua.
Come si fa a passare da una diga alta 200 metri a una diga alta 266 metri? Forse bisogna rifare i calcoli. Chi è il progettista di questa diga? Si chiama Edoardo Semenza. Edoardo Semenza era un giovane ingegnere negli anni 20 della SADE, ha fatto carriera, è diventato il progettista capo, il responsabile di questa grande azienda e è il padre della diga del Vajont. Edoardo Semenza è prossimo alla pensione, questo è il suo ultimo impianto. Una diga alta 266 metri ad arco, a volta unica, non esiste al mondo. Questa sarebbe la diga più alta del mondo del suo tipo, orgoglio dell'ingegneria italiana e diciamo l'accento su una luminosa carriera del progettista che l'ha realizzata. Solo che per costruire Semenza ha bisogno anche dell'autorizzazione dei geologi. Il geologo che aveva con lui progettato l'impianto in quella valle si chiama Dal Piaz. Negli anni 20 aveva fatto le passeggiate insieme a Carlo Semenza per cercare i siti dove mettere le dighe. Allora era semplicemente un funzionario del magistrato delle acque di Venezia. Ma ormai, nel 1957, Dal Piaz è diventato il luminare di geologia dell'Università di Padova. È un barone stimato, anche lui ai limiti della carriera, ormai prossimo alla pensione. Semenza gli presenta il progetto e Dal Piaz gli risponde: mi tremano le vene ai polsi, già il progetto originale mi sembrava ardito, ma questo? E poi aggiunge: ho tentato di scrivere la relazione che lei mi aveva chiesto, ma non mi è venuta tanto bene. Non potrebbe essere così cortese da farmi avere una copia di quella che mi aveva letto al telefono? E Semenza gli manda la relazione già prefabbricata, con l'aggiunta di una postilla che dice: la pregherei di voler sottoscrivere la relazione che le mandiamo senza voler frapporre altri indugi. E Dal Piaz firma, in modo che la relazione vada più sollecitamente insieme alla richiesta di tirar sull'impianto, senza nessun vero controllo. Ma non sarà l'unica mancanza di controlli nella storia del Vajont. Intanto gli espropri vengono completati fino a quota 722. I paesi resteranno di qua del lago e le terre coltivabili più fertili resteranno di là. La SADE aveva promesso di costruire una passerella per congiungere il paese con i pascoli, ma ora non ha più intenzione di costruirla. Ma è possibile che di tutto quello che sta succedendo nessuno si preoccupi? È possibile che le proteste che vengono fatte non trovino ascolto? È possibile che nessuno si preoccupi di vedere che cosa succede quassù? Beh sì, qualcuno che dovrebbe indagare c'è. Un ministro, che si chiama come un circo famoso, Togni, ha istituito il 1 aprile del 1958 una commissione di controllo che raccoglie i funzionari del servizio dighe e i funzionari del genio civile. La compongono tre personaggi: Frosini, che è il presidente della Commissione Lavori Pubblici, il geologo Francesco Penta e Luigi Greco, che è anche lui un importante funzionario del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Dei tre, il più competente è il geologo Penta. È una persona realmente competente, infatti, privatamente, è anche consulente della SADE per un altro impianto di proprietà della SADE ed è stato colui che ha presentato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato il presentatore della relazione progettuale della diga del Vajont. La correttezza vorrebbe che chi si occupa di presentare un progetto o chi ha una relazione professionale con un'azienda non sia poi nella condizione di essere controllore dell'operato di quell'azienda, ma anche questa regola che il buonsenso raccomanda non era proprio rispettata nell'ordine dei fatti in quella situazione. 1959, Pasqua, la domenica di Pasqua, c'è un laghetto. Se tu hai fatto quel disegno che ti ho fatto vedere prima, al di là della linea, a sinistra della linea stavolta, proprio di fronte al torrente del Vajont, c'è un altro torrente, si chiama Mae. va su per la Val Zoldana e anche lì la Sadi ha costruito dei laghi più o meno grandi, ce n'è uno non molto grande a Pontesei, 7 chilometri in linea d'aria dal Vajont. La domenica di Pasqua c'è un operaio che fa il giro del lago. Lo hanno comandato a quel servizio perché ci sono stati dei brontolii, degli scossoni, dei movimenti. Hanno messo un controllore, uno, di più costa troppo, però uno forse fa in tempo ad avvisare. No, non fa in tempo. Viene giù una frana, 3 milioni di metri cubi di terra, e l'operaio va giù, nel lago, con la frana, non lo troveranno mai più. La notizia arriva a Erto come un fulmine. Avete visto? A Pontesei, una frana nel lago, l'abbiamo detto noi. I nostri paesi sono costruiti su delle vecchie frane. Cosa succederà quando cominceranno a mettere l'acqua e faranno funzionare il lago anche qui? E che cosa succederà al nostro terreno? Ha ragione la gente, perché tu pensi che dietro a una diga ci sia un lago? No! Dietro alle dighe non ci sono dei laghi, dietro alle dighe ci sono dei silos. I laghi artificiali sono dei granai che si riempiono e si svuotano a seconda di quel che ti serve. Hai dell'acqua in più, la metti dentro, ti serve quell'acqua, la togli, metti, togli, metti, togli. Questo movimento non è un movimento naturale, questo movimento esercita la stessa pressione sulla diga e su ogni punto delle pareti del lago. Sulle coste che non sono nate ospitando quell'acqua e che vengono quindi sottoposte a queste spinte contro spinte. La gente protesta e la Sade intanto continua a spadroneggiare, a fare quello che vuole. Ha cominciato a costruire la strada per collegare il paese ai pascoli che restano di là del lago. Il giro del lago è lungo 15 chilometri. Oh Cristo, come si fa a fare 15 chilometri per andare a fare il fieno? Prima attraversare la valle ci voleva mezz'ora a scendere e salire. 15 chilometri d'inverno come si fa a portare, andare a mungere le vacche oppure a portare il fieno alle bestie, appunto, che restano di là, nelle stalle? Non dovevate fare una passerella? Chiede la gente. Sì, quando il lago era più basso dovevano fare la passerella. Ma perché non la fate più? Non si può. Ma perché non si può? Perché il terreno non lo consente. Ma come il terreno non lo consente? Fate una diga che tiene 158 milioni di metri cubi e sullo stesso tipo di terreno, perché è lo stesso terreno, un po' più in qua, non ci può restare una passerella dove deve solo passare della gente a piedi? Quello che la gente non sa è che nel momento in cui hanno cominciato a fare la costruzione della strada, a fare i sondaggi per la costruzione della strada, i geotecnici, i geologi, hanno scoperto, dal Piaz per primo, ha scoperto che tutto lungo il perimetro del lago ci sono delle fessurazioni a varie profondità, là dove non dovevano esserci. Ed è preoccupato, non riesce a risolvere da solo il problema. Allora chiama un aiuto, un geotecnico austriaco, Müller. Müller fa dei sondaggi e per fare i sondaggi va con le sonde tutto intorno al lago, perfino sotto le case della gente. Ti svegli la mattina, ti apri, c'è uno sotto che c'ha la sonda e gli chiedi: cosa fa là? Cosa le interessa a lei? Ma quella è terra mia. Vabbè, ma cosa interessa? Ignorante, contadini ignoranti. La gente non sa niente di queste cose. Sembra un segreto di Stato. Ti vengono a trivellare sotto la casa e cominciano a comparire lungo i sentieri cartelli di divieto, divieto di pascolo, divieto di transito, recinzioni di zone che sono state nel frattempo espropriate dalla Sade, dove si poteva transitare e adesso non si può più andare. Ma che cosa sta succedendo qua? E allora protestano, allora dicono: ma insomma, il comitato è scomparso. Però nel maggio del 59, 159 capi famiglia della valle si riuniscono in una baracca tutti insieme e fondano un consorzio per la rinascita della Valle Artana. A questa riunione partecipa anche Tina, la donna che scrive un articolo per il suo giornale, intitolato così: La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. E la Sade la denuncia. Nel luglio del 1959 arriva per la prima volta sul Vajont la commissione di controllo. Voluta dal ministro che ha il nome come un circo, arriva, è formata dal consulente della Sade dell'impianto di Pontesei, cioè il geologo Penta, e da altri due. Tutti sono preoccupati al Vajont per l'arrivo della commissione, così c'è un piano di visita al Vajont che non è molto lungo. L'impianto viene fatto visitare e poi i membri della commissione vengono portati prima a Cortina e poi a cena all'Hotel Europa a Venezia con vista sul Canal Grande. La commissione resta entusiasta della visita, contentissima, dirà Biadene in una sua lettera al suo referente a Roma, che la persona che la Sade tiene a Roma per trattare con il ministero. Solo che con tutto quello che hanno visto a Cortina, a Venezia, del Vajont non si ricordano tanto bene. E così scrivono a Biadene se per favore la Sade non sarebbe così gentile da fornire a loro quei dati che servono per il rapporto. Quindi il rapporto della commissione viene stilato sulla base di tutti i dati che la Sade stessa si premura di fornire. Nessun controllo ovviamente deve essere fatto per verificare i dati stessi, visto che stiamo lavorando per la stessa cosa, no? Nel frattempo Müller ha completato l'analisi dei sondaggi e il risultato è una mazzata per l'impianto. Müller dice che c'è una frana con un fronte di 2 chilometri, con un enorme strato di profondità che è in movimento. Per Dal Piaz, per Piadene, è una mazzata. Immediatamente chiedono una controperizia, della quale viene incaricato un geologo che si chiama Caloi. Caloi è più che altro un esperto dell'elasticità del terreno e Caloi fa le sue analisi che portano a un risultato opposto a quello di Müller. Caloi dice: ma no, siamo in presenza di un potente supporto roccioso autoctono. La frana, se c'è, riguarda solo uno strato superficiale che si è depositato su questo zoccolo duro. State tranquilli, al massimo sono 10-20 metri di profondità che possono franare, non tutto il resto. Ma come? Se Müller invece ha detto che lo strato è molto più profondo, ci vuole una controperizia. La controperizia viene affidata da Müller a 2 giovani geologi. Franco Giudici e Edoardo Semenza. Edoardo Semenza è il figlio di Carlo Semenza, il progettista della diga. Io credo che prima ti ho detto che Edoardo era il progettista della diga. Credo di essermi sbagliato. Il suo nome è Carlo. Edoardo è il nome del figlio. Giudici e Semenza fanno il loro lavoro con coscienza e il risultato è una mazzata per il padre. Il figlio conferma in pieno le tesi del geologo Müller. Esiste una frana il cui fronte è largo almeno 2 chilometri e questa frana è già in movimento. È una mazzata per il padre, è una mazzata. Tutto il progetto del Vajont rischia di saltare su questa cosa. Allora il padre affronta il figlio e gli intima: tu devi andare da Dal Piaz, devi andare da lui, devi parlare con lui, e anche se dovrai rivedere alcune delle tue posizioni, per questo non cascherà il mondo. Può cascare la montagna, ma La diga no, di sicuro. Della diga siamo tranquilli. Semenza è un ottimo progettista. Nell'autunno del 59 la diga è quasi finita, è bellissima, alta 261,60 metri, larga 190 metri, lunga 190 metri al coronamento, la quota è di 725 metri, 22 metri è spessa alla base, alla sommità è spessa 3 metri e mezzo. Per costruirla hanno impiegato 360.000 metri cubi di calcestruzzo e hanno scavato via 400.000 metri cubi di roccia dalle sponde per incastrare questa barriera potente nella roccia in maniera che niente possa smuoverla. Sono sicuri di loro i progettisti. È anche molto bella la diga. Semenza ne parla e ne scrive sulle riviste del tempo. E corrisponde allo stile dell'arte contemporanea di quegli anni, corrisponde ai grandi segni della grafica e soprattutto corrisponde a un disegno che vede gli italiani progettisti di dighe esportatori di questo tipo di progetti verso l'Africa, la diga di Assuan, verso il mondo nel quale l'orgoglio italiano è ben rappresentato da questa idea delle dighe. Nell'ottobre di quell'anno torna la commissione di controllo, la SADE. Dopo ogni visita della commissione di controllo, incassa una quota del finanziamento statale che serve alla costruzione dell'opera. E in occasione di quella seconda visita c'è una richiesta urgente da fare. Bisogna cominciare a riempire d'acqua. La SADE chiede di cominciare a riempire almeno fino a 600 metri, perché per riuscire a restare in regola con le tabelle di marcia bisogna finire entro il 1960 per poter avere tutti i contributi. Ma il 2 dicembre di quell'anno crolla in Francia la diga del Fréjus, 400 morti. Oh Cristo, proprio adesso. Cristo, proprio adesso. Dal Piaz è convocato da Semenza che gli dice: dobbiamo parlare anche a proposito del Fréjus. E intanto l'acqua sale sul Vajont e le case cominciano ad andare sotto. Tu hai presente cosa succede quando restano i tetti delle case che affiorano? E intanto la gente diventa profuga, sfolla. Ma questi contadini testa dura continuano a tornare con le zattere sul lago a portar via anche le pietre, i comignoli, i coppi dai tetti. E la SADE dice: no, non potete farlo. E ordina al sindaco, chiede e ottiene che il sindaco faccia un'ordinanza perché la gente non si avvicini al lago, perché la gente non ci vada. Ma la gente continua ad andarci. Intanto, in quei mesi, mentre l'acqua sale, durante l'inverno tra il 59 e il 60, comincia a formarsi un movimento che prima isolatamente a Belluno, poi in altri posti a Venezia, poi a Bologna, in altre città italiane, aggrega gruppi di utenti di società private dell'energia elettrica. Sta nascendo in Italia un movimento per la nazionalizzazione dell'energia elettrica. La SADE lo sente nell'aria. Quindi, a maggio di quell'anno, chiede di alzare l'invaso fino a quota 660. In giugno già arriva l'autorizzazione, ma l'acqua sta già salendo. La SADE ha già cominciato a far salire l'acqua ben prima che arrivi l'autorizzazione. E cosa succede? Le sponde fino a 600 non era successo niente. Da 600 metri in su le sponde franano, si sentono boati, piccole scosse di terremoto. La SADE fa proibire l'accesso anche alle sponde del lago. Ordinanze vietano alla gente di avvicinarsi. Ai sismografi che sono collocati alla diga risultano piccole scosse di terremoto, poi la gente le sente in casa, i carabinieri registrano la cosa, registrano anche le preoccupazioni della gente e fanno rapporto al prefetto. Il prefetto chiede al genio civile, il genio civile risponde: tranquilli, non preoccupatevi, le scosse di terremoto sono legate all'orogenesi della vallata, non hanno niente a che fare con gli impianti, con la diga che state costruendo. Il genio civile fa riferimento alla perizia che Dal Piaz stesso aveva fatto nel 1920, quando aveva fatto i sondaggi per costruire la diga.
il genio civile è ancora fondato, per le sue informazioni, sul paesaggio, sull'ambiente che esisteva prima che si cominciasse a fare il lago. Dalle carte risulta quello, e se voi nella realtà ne avete un altro davanti, per favore attenetevi alle carte. Novembre 1960. Cosa succede a novembre su per le valli del Bellunese? Piove, governo ladro. Ma che strano, piove, ma guardate, eppure non è così strano che piova a novembre, vero? E poi è abbastanza normale che la linea ferroviaria, la statale, in quelle valli venga interrotta ogni anno da frane. Insomma, la provincia di Belluno ha perso tra il 1960 tra il 1956 e il 1960 ha perso il 20% della sua popolazione attiva per l'emigrazione. E da dove credi che se ne sia andata questa gente? Soprattutto dalle montagne, ovviamente, dove non si taglia più l'erba, non si tagliano più i boschi, dove non si potano, dove non si libera il corso dei torrenti, e quindi quando piove succede di tutto. Per il Vajont la cosa succede a mezzogiorno del 4 novembre. Cade una frana nel lago. Si alza un'onda gigantesca che spazza tutte le case mezze affioranti. Per fortuna, perché siccome pioveva, non nessuno stava navigando sul lago, l'onda non fa vittime. Corre la gente il giorno dopo, corre su Tina, chiamata dai montanari, perché gli devono mostrare che ci sono tutta una serie di crepe che si sono aperte sui terreni sopra il lago, che alcune delle case sono fessurate, che i vetri di tutte le finestre delle case sulla sponda sotto il Monte Toc sono fessurati. A Cipicchia, il giorno dopo, già la zona è recintata, non si può più entrare, non si può mostrare a Tina le crepe. I montanari, i contadini, testa dura, che la portano lassù, si fermano davanti ai reticolati, e di là dei reticolati si vede la macchina di Dal Piazza con un gruppo di ingegneri, di tecnici della SADE. Cercano di parlargli, ma quelli scappano, hanno altro da fare. La SADE ha convocato una riunione urgente di tutti i suoi tecnici, e la riunione comprende sia Dal Piazza, comprende Caloi, comprende Müller, comprende Semenza. Ormai è chiaro per tutti, aveva ragione Müller, aveva ragione il figlio di Semenza. La montagna è in movimento, la frana è cominciata. Si può fermare? No, non si può fermare. Su questo tutti sono d'accordo. Non c'è niente al mondo che possa fermare la frana. E allora cosa facciamo? Beh, insomma, un ingegnere propone di far cadere la frana nel lago vuoto. Ma come? In questo modo la capienza del lago si ridurrà in modo enorme e il vantaggio di avere un bacino così grande sarà mangiato, non se ne parla nemmeno. E allora che facciamo? La frana verrà giù, ma non facciamoci la testa prima che si sia rotta. In fondo, se cade una frana, divide in due il lago. E cosa succede? Noi potremmo usare solo il pezzetto di lago rimasto vicino alla diga, tutto quello che sarà al di là della frana, a monte, non potremo più usarlo. Beh, però se noi costruiamo una galleria che congiunga la parte di dietro del lago con la parte davanti, una galleria abbastanza lunga che permetta, anche quando cadrà la frana, di far mantenere collegati fra di loro le due parti del lago, potremo comunque utilizzare anche tutto quello che c'è dietro. Va bene, la galleria sarà costruita. Un bypass. Per costruirlo bisognerà far scendere un po' l'acqua del lago e, verso il fondo del lago, scavare questa galleria. Saranno dei costi in più, sono dei ritardi sulla tabella di marcia, ma ormai bisogna intervenire, siamo in emergenza. Tutti prendono atto che la montagna sta franando. Intanto, il 30 novembre di quell'anno, a Milano, si apre il processo contro Tina Merlin per aver contribuito a diffondere notizie atte a turbare l'ordine pubblico. Con quell'articolo, ti ricordi? La SADE spadroneggia, i montanari si difendono. Il processo è velocissimo. I giudici dicono, guardano le fotografie della frana che è caduta, leggono i dati, le cose. La Sade non rinuncia a presentarsi in giudizio. Le testimonianze dei montanari intervenuti per difendere Tina sono così convincenti che basta mezz'ora di camera di consiglio. Il più grande imbarazzo dei giudici è quello di pronunciare il nome dei due paesi senza commettere atti osceni in luogo pubblico. Ma altro non c'è. Viene riconosciuta l'assoluta infondatezza di qualsiasi accusa. Tina e l'Unità sono assolti. E il giorno dopo, naturalmente, il giornale lo scrive a chiare lettere. Intanto, negli stessi giorni, torna su per la terza visita, la commissione di controllo. Io credo che puoi metterti nei panni dei funzionari della Sade in quel momento. Tutti sanno che ormai la montagna sta cadendo, tutti sanno che aveva ragione Müller. L'impianto, la vita stessa dell'impianto è legata a un filo, tutti lo sanno, tutti ci credono, tranne il geologo di Stato, Penta, il quale propende per la vecchia tesi del geologo Caloi, secondo cui la frana riguarderebbe solamente uno strato superficiale di 10 o 20 metri di profondità, non tutta una montagna, perché in questo caso bisognerebbe ammettere che è in movimento una quantità di terra immensa, e per non doverlo ammettere lui propende per l'ipotesi minore. Quindi considera più che sufficiente l'ipotesi del bypass e autorizza la continuazione dell'opera. Intanto però la frana ha provocato una serie di micro conseguenze non tanto simpatiche per... Si comincia a parlare del Vajont. In consiglio provinciale a Belluno le opposizioni tuonano, chiedono che si faccia luce, che si facciano delle perizie di parte, delle controperizie. Il consiglio provinciale di Belluno prepara una risoluzione e investe con una sua domanda il ministro, che all'epoca del lavoro è Zaccagnini, e una domanda su che cosa realmente stia accadendo nell'impianto del Vajont. Intanto, negli stessi mesi, Tina scrive un altro articolo e lo manda al giornale a Milano. All'Unità però hanno paura di pubblicarlo, gli chiedono: ma sei sicura di quello che dici? Tina insiste. All'Unità a Milano c'è un collega che è di Erto, Sante della Putta. I due si parlano e alla fine l'articolo esce. Il titolo è: una massa di 50 milioni di metri cubi di terra minaccia la vita agli abitanti di Erto. Eh sì, parte una nuova denuncia per quell'articolo, ma la stima della frana è sbagliata per difetto, perché nessuno può calcolare, nessuno al di fuori della sala può calcolare la reale portata di quella cosa, ma Müller ha stimato che la massa di terra in movimento sia di 200 milioni di metri cubi di terra, 4 volte più grande, ma questo non può essere detto, la notizia non può trapelare al di fuori dei corridoi degli archivi segreti della Sade, che intanto a maggio di quel 1960 formula una nuova richiesta di ripresa dell'invaso. Insomma, la motivazione è: bisogna coprire quella frana, è antiestetica quel terreno franato, eccetera, insomma, così sotto gli occhi di tutti, portiamo su l'acqua almeno fino a quota 660 metri, eh? L'autorizzazione arriva in giugno, ma tanto l'acqua sta già salendo, figurarsi. Scusate, a 680 è la richiesta, mi sono sbagliato. La commissione dice: no, facciamo 640, per favore, facciamo 650, 660. Sapete, è cambiato il presidente della commissione di controllo, quello nuovo ci impiega un po' di più. Alla fine l'autorizzazione arriva il 23 dicembre di quell'anno come regalo di Natale. 655 metri, l'acqua riprende a salire. Il 31 dicembre di quell'anno muore Carlo Semenza, il progettista della diga. Muore chiedendo perdono a Dio e alle montagne se qualche volta con il suo operato ha mancato di rispetto alla natura. Il suo ultimo pensiero è per le Sassi. per le crode, non per le persone. Intanto, il ministro Zaccagnini deve rispondere all'interpellanza che gli ha fatto il Consiglio Provinciale di Belluno. Finché sono le opposizioni a chiedere ragione delle cose, lui può anche non rispondere, ma il presidente del Consiglio Provinciale di Belluno è uno della sua corrente, e così gli risponde, e chiede al suo consulente informazioni in merito. Il suo consulente, il suo referente, è il geologo Penta, il quale gli dice, ma insomma, lì la frana riguarda uno strato superficiale di terreno e in ogni caso abbiamo incaricato l'Università di Padova di fare una simulazione, uno studio su un modellino per verificare le conseguenze di un evento franoso su un modello di bacino tipo quello del Vajont. E questo Zaccagnini scrive per rassicurarlo al presidente della provincia di Belluno, il quale però capisce che nel tono rassicurante della risposta di Zaccagnini è contenuta un'informazione preziosa, come qualcuno sta simulando delle prove di disastro. Allora le cose stanno peggio di come diceva l'opposizione. La paura, la preoccupazione gli mette le ali ai piedi, vola a Roma, chiede, gira ai ministeri, non trova risposte da nessuna parte, torna a Belluno in consiglio provinciale, gli chiedono risposte e lui non sa che dire, e a un certo punto sbotta: la Sade è uno stato nello stato, è la storia del muro di gomma. Molti anni prima non ci sono risposte per questo tipo di domande. Intanto le prove sul modellino effettivamente sono cominciate. L'Università di Padova però non è stata incaricata dallo Stato di fare queste prove, ma è stata privatamente incaricata dalla Sade, la quale ha anche richiesto che le prove non si facciano a Padova sotto gli occhi di tutti nell'istituto universitario, ma che i docenti universitari scelti come consulenti della Sade vengano a lavorare su un impianto messo a loro disposizione presso un altro lago della Sade vicino a Vittorio Veneto, nella località chiamata Nove, che è vicina a un lago che si chiama Lago Morto. A Nove incominciano gli esperimenti, costruiscono una diga, un modellino alto 7 metri, un lago lungo 22 metri e cominciano a farci cadere dentro delle cose. Una volta, una delle tante visite della commissione, transiterà per quell'impianto, verrà organizzata una dimostrazione fatta apposta per i funzionari del Ministero. Per l'esperimento si avrà cura di far cadere nel modellino della ghiaia, che solleva onde azzurrine. Quando i funzionari del Ministero se ne vanno, si riprova con cubetti di porfido e lastre di cemento, e le conseguenze sono disastrose sul modellino. Intanto, a febbraio, iniziano a esserci fino a 5, 7, 12 scosse di terremoto al mese, e l'ingegner Biadene, che ha sostituito Carlo Semenza alla direzione della Sade, fa cancellare la notizia dal rapporto che viene mandato al Ministero, dicendo, insomma, se la situazione si aggraverà, lo comunicheremo. Il 27 di aprile il comune di Erto non può più star zitto e deve protestare. Le scosse di terremoto sono costanti, frequenti. Di nuovo il genio civile risponde: non preoccupatevi, fidandosi delle risposte che chiede al geotecnico Caloi. Dice: non preoccupatevi, le scosse sono di origine geosismica, legate alla conformazione della vallata, hanno l'epicentro in altre zone della montagna, non sono assolutamente collegabili alla presenza del bacino e all'attività del bacino stesso. In realtà, che cosa stanno facendo nel bacino? Mentre salgono con l'acqua, non salgono soltanto regolarmente, ma Biadene fa salire l'acqua, poi la fa abbassare, poi la fa salire, poi la fa abbassare. Stanno sondando la consistenza della roccia, stanno lavorando ai fianchi la montagna per vedere se resiste, e la montagna molla scariche, 20 scariche di terremoto al mese. Il 20 aprile muore dal Piazza. L'altro grande vecchio del progetto, l'unico che poteva ancora portare in la memoria di qualche dubbio, esce di scena. Il 3 maggio la Sade chiede di arrivare a quota 700. E non è casuale la cifra, perché il responsabile dell'Università di Padova, Ghetti, docente di idraulica dell'Università di Padova, ha consegnato in quei giorni alla Sade un rapporto con tutte le risultanze delle prove su modellino. Dalle prove risulta che se il livello del lago sarà contenuto a quota 700 sul livello del mare, cioè ben al di sotto dei 722 metri che erano previsti nel progetto originale, un'eventuale frana di 200 milioni di metri cubi di terra, ipotizzata in due tempi, perché non si può ipotizzare che una frana così grande cada tutta in una volta sola, solleverebbe onde alte 20 metri, quindi interessando solamente le sponde nei confronti del lago al di sotto della quota 720 e nessuno sfioro di acque al di là del ciglio della diga. Quindi mantenendo la popolazione al di sopra della quota 730 non dovrebbero esserci pericoli per gli abitanti. Ghetti dice anche nella sua relazione che se il livello del lago fosse a quote più alte e alla quota massima di 710 metri sperimentata, le conseguenze della stessa frana sarebbero disastrose non soltanto per i paesi intorno al lago, ma anche per Longarone, per il possibile sfioro di una massa d'acqua sopra la diga. È la prima volta, siamo nell'aprile del 62, che si comincia a ipotizzare che qualche danno potrebbe arrivare anche a Longarone. Fino a quel momento Longarone è rimasta lontano da questa guerra, lontano da tutte le preoccupazioni di questa storia. Nel dicembre del 62 è pubblicata la legge di nazionalizzazione dell'Enel. Tutti gli impianti privati dell'energia idroelettrica passeranno allo Stato. La diga del Vajont, il lago del Vajont, non è ancora in esercizio. Un po' alla volta gli impianti vengono consegnati. Il 14 marzo la Sade deve cedere il lago del Vajont e l'impianto del Vajont all'Enel. Ormai la Sade ha perduto l'ultima tranche del contributo statale per la costruzione dell'impianto. Tutto il personale della Sade in blocco passa all'Enel, mantenendo le cariche che aveva prima. E il progetto continua ad andare avanti. Ma perché dovrebbe andare avanti come prima? Per una ragione molto semplice. L'impianto non è stato finito. Però bisogna ancora fare i conti, bisogna ancora valutare il valore dell'impianto, il prezzo che l'Enel dovrà pagare alla Sade per l'impianto. Se la Sade dovrà vendere all'Enel un impianto in costruzione, l'Enel lo pagherà meno che non se la Sade sarà in condizione di vendere un impianto finito. Allora questo personale, che è il personale Enel, continua a lavorare per fare l'interesse della Sade, cioè per far sì che il progetto possa essere portato a compimento, e perché per il momento in cui bisognerà chiudere i conti il lago sia funzionante. Quindi una settimana esatta dopo che l'impianto è passato all'Enel, l'ingegner Biadene, per conto dell'Enel, chiede di alzare il livello del lago a quota 715. Ma come? Se Ghetti ha scritto sulla sua relazione che la quota di sicurezza è 710, sì, però la quota di collaudo del lago è 716 metri, allora bisogna rischiare e bisogna andare avanti. Tanto, anche se la montagna viene giù, si potrà sempre dire che finché c'era la Sade non è successo niente. Ormai la responsabilità civile, la responsabilità penale è dell'Enel. Si va avanti con l'impianto. Il 30 marzo l'autorizzazione arriva. Pochi giorni dopo, 10 giorni esatti, tanto ormai l'impianto è dell'Enel, c'è un maggior feeling probabilmente. Il 10 aprile si va. Il 27 luglio di quell'anno l'acqua è arrivata a 705. Nel mese di luglio si comincia a far salire l'acqua di 40 centimetri al giorno, ci sono tonfi, boati, frane, ci sono continue macchie di fango che affiorano nel lago, scosse di terremoto. In agosto si continua a salire, 40 centimetri ogni due giorni. Dai, aprite sto rubinetto, fatelo andare, bisogna tentare di arrivare al collaudo. Il 2 di settembre, una scossa fortissima. Non soltanto si sente intorno al lago, la sentono tutti, la sentono giù a Lungarone. La gente è preoccupata. Alla sera interroga gli operai che tornano dal cantiere, dice, le cose vanno male lassù, va male davvero. Molti operai hanno paura di tornare a lavorare. Non c'è stata soltanto quella gran scossa, quel gran boato. Si è aperta una fessura, una nuova fessura. La montagna ha cominciato a scivolare. Fanno i rilievi e si accorgono che la montagna è scivolata di 16 centimetri. Giù, sulla strada che fa il giro intorno al lago, si aprono delle fessure dove si impigliano le ruote dei carri. Sono preoccupati, si riuniscono allo stato maggiore della SADE, decidono di bloccare l'operazione di riempimento del lago. Siamo a quota 710, ancora 5 metri e si poteva collaudare. No, è meglio fermare tutto, aspetta, tienlo fermo là, tienlo fermo lì. Piadene dagli ordini, il capocantiere Pancini li passa al suo sostituto e poi parte per le ferie. Parte per l'America. Intanto Biadene lassù si trova solo, perché intorno a lui le persone che dovevano dargli delle consulenze, il geologo Penta, ha ricevuto fino a quel momento una serie di rapporti rassicuranti, perché lui stesso purgava i rapporti, togliendo dai rapporti quelle che erano le informazioni più allarmanti, negando l'evidenza, negando ogni volta che la gente diceva si sentono scosse di terremoto, e la SADE risponde ma i nostri strumenti di rilevamento messi alla diga non rilevano queste scosse di terremoto, quindi voi vi riferite a terremoti che hanno epicentro altrove, in altre valli, in altre montagne, in altre cose. L'evidenza è stata negata così a lungo che adesso come si fa a spiegare che in realtà le cose stanno andando così male? La frana comincia a scendere con una velocità variabile giorno dopo giorno. E ancora non si sa che cosa fare. Ai primi di ottobre decidono di cominciare ad abbassare il livello dell'acqua. Si deve tentare di riportare l'acqua alla quota di sicurezza. Se riusciamo ad abbassare l'acqua a quota 700, non ci sono più pericoli per Lungarone e per i paesi intorno. Però non basta, bisogna ottenere un'ordinanza di sgombero di tutte quelle frazioni, di tutte quelle case che sono sotto il monte Toc, lì intorno. E allora bisogna ordinare al sindaco a fare queste ordinanze. Ma che cosa servono le ordinanze? La gente sta già scappando, tranne pochi che hanno deciso di restare comunque. Gli altri hanno già portato via gli animali, hanno portato via le cose. La gente sta scappando da giorni. Tutti lo sanno, gli operai non hanno più il coraggio di andare lassù. La frana comincia a muoversi con una velocità di 15-16 centimetri al giorno. I carabinieri sono allarmati di tutte queste cose. E informano il prefetto delle cose, ma il rapporto che i carabinieri mandano alla prefettura si incrocia con i rapporti mandati dalla SADE, che sono di tono diverso. Perfino l'ispettore mandato dal Genio Civile manda dei rapporti allarmati al Genio Civile di Belluno, ma il Genio Civile di Belluno li inoltra con posta normale al Genio Civile a Roma, al quale arrivano anche i rapporti del Ministero del Servizio Dighe, del Ministero del Lavoro, che dicono che invece le cose non stanno in modo così grave, per cui arrivano dei dati contraddittori, e il geologo Penta, che è invitato a presentarsi sul Vajont, dice che con i dati che lui ha in mano non gli sembra che la situazione sia così grave. Biadene insiste, perché la situazione dal suo punto di vista è grave, e riesce a convocare una riunione per l'11 di ottobre al Vajont. Però il tempo non ce n'è più così tanto. Il 9 di ottobre voglio arrivare all'ultimo giorno. Ti voglio raccontare di questa bellissima giornata di sole. Una giornata di quelle, sai, in montagna in cui c'è, pare ancora un po' estate, no? La gente scende dalla montagna, dal Toc, portando via di nuovo le ultime bestie, le ultime cose, quello che è rimasto lassù. C'è un avviso del comune che dice che quei sentieri sono impraticabili, che non si potrebbe andare, ma cercano di salvare il salvabile. Quel giorno, al Genio Civile, l'ingegnere governativo recapita il suo rapporto giornaliero, che dice che ormai la frana avanza a una velocità di 22 centimetri al giorno. È un rapporto gravissimo, ma il responsabile dell'ufficio del Genio Civile di Belluno lo inoltra a Roma con la posta normale. Biadene scrive quel giorno una lettera al suo capocantiere Pancini, gli dice la velocità di slittamento della diga, della massa, della frana, è aumentata. Ieri ci sono stati 20 centimetri di slittamento, sia in alto che in basso. Anche quelle zone che fino a ieri erano ferme, adesso si stanno muovendo. Chiude la lettera e aggiunge due righe a mano. Mi portano un rapporto, mi dicono che oggi la velocità della frana è aumentata del 50%, da 20 a 30 centimetri.
L'acqua è scesa, il 9 di ottobre, siamo già a 701 metri, siamo quasi alla quota di sicurezza indicata da Ghetti. Biadene chiude l'ufficio al pomeriggio tardi e torna giù a Venezia. Su al Vajont resta il geometra Rittmeier. Rittmeier non doveva essere lì, era già stato destinato a Venezia, ma siccome è un esperto della diga, gli hanno chiesto di fermarsi lassù, visto che il capocantiere è in ferie, visto che quello nuovo, il sostituto, non è così esperto della situazione. Il sostituto è a dormire giù a Belluno, Rittmeier è su, da solo, nella cabina di sorveglianza, dove da giorni sono accese tutte le notti due enormi fotoelettriche che illuminano la frana per tenere sotto controllo lo spostamento anche di notte. Alle 10 di sera gli viene un dubbio. C'è una frazione di erto spesse che è sotto quella benedetta quota di 730. Bisognava sfollare anche questa frazione. Allora telefona giù a Biadene, a Venezia, per chiedergli se deve far sgombrare anche la frazione. C'è una telefonista di Longarone che sente la telefonata e si intromette, chiede: ma c'è pericolo anche per Longarone? Ma no, 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 non c'è nessun pericolo, stia tranquilla. Il sostituto del capocantiere da Belluno, di iniziativa sua, cerca il comandante dei carabinieri, lo trova nella pasticceria, nel caffè centrale di Belluno, il caffè Deon, e gli chiede di far chiudere la statale di Alemagna, la statale che passa sulla valle sotto la diga. Ma Longarone è proprio lì, su quella strada. Comunque viene fatto un posto di blocco sulla strada per non far transitare il traffico, ma nessuno pensa di avvisare la gente di Longarone. I carabinieri captano qualche cosa nell'aria e una pattuglia dei carabinieri viene mandata nelle due frazioni che sono sotto la diga, dove ci sono anche le case dei familiari degli operai che hanno lavorato alla costruzione della diga per tutto il tempo. Vanno lì a dire alla gente che se viene giù qualche spruzzo non si devono preoccupare. Quante cose vengono fatte inutilmente. Quanto tempo viene perso inutilmente. L'unica cosa da fare non viene fatta: avvisare quella gente, ma ormai è troppo tardi. Sono quasi le 10:30 di sera. La gente è nei bar. C'è una partita. Manchester United contro Real Madrid. Una partita internazionale. C'è un sacco di gente nei bar perché nelle case non ci sono molte televisioni. Alle 10:39 minuti c'è un lampo. la frana. La frana si stacca dalle pendici del monte Toc e inizia ad avanzare, gradualmente prende velocità. Passa da 0 a 100 km all'ora nell'arco di un minuto. Una massa enorme di 250 milioni di metri cubi di terra si schianta nel lago alle spalle della diga del Vajont. Questa massa riempie totalmente la valle che sta dietro la diga, riempie totalmente il lago e risale sul costone opposto per un'altezza di oltre 100 metri, creando una montagna. Tutta l'acqua che è contenuta in quel punto, oltre 50 milioni di metri cubi d'acqua, si sollevano fino a un'altezza immensa, a un'altezza di oltre 230 metri. E poi metà dell'acqua ricade indietro, verso il fondo della vallata. L'altra metà dell'acqua, come una immensa onda sghemba, passa tutta sopra la diga. Nel punto più alto, l'onda è alta 230 metri. Nel punto più basso, è alta 130 metri. A valle, hanno sentito il boato. Sono usciti dalle case, qualcuno si è fermato con... E sia chi è in casa, sia chi è a letto, tutti si svegliano con un vento strano. Un vento, ma non è un vento, perché il vento sta fermo. Invece questo vento è un vento che aumenta. Questo è un vento che aumenta, 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 aumenta ancora. Questo non è il vento, questo è qualcosa che fa vento. I vetri delle case tremano. Le porte sbattono, tutto quello che non è fermo si muove e poi improvvisamente, come era arrivato, il vento cessa e per un attimo c'è silenzio e poi da sotto, da dietro, arriva come prima uno, poi due, poi tre, poi mille treni a vapore che corrono uno in fila all'altro con un gorgoglio, con un rumore sordo, come se tutti avanzassero nella stessa direzione. L'acqua è entrata nella gola, l'ha riempita tutta fino a un'altezza di 150 metri e poi per un tempo infinito, per due minuti ancora, percorre la gola e arriva all'uscita della gola con un fronte alto ancora 70 metri. A quel punto le sponde della gola si allargano e si apre la valle del Piave. Più niente tiene da argine a quest'onda che si abbassa improvvisamente dall'altezza di 70 all'altezza di 25, 26, 27 metri, come una cascata che precipitando martella tutto quello che incontra sul suo cammino, le case, il paese che è lì davanti, che viene sbattuto contro la costa della montagna di fronte, che la montagna, che l'acqua risale, risale, risale in alto per poi dividersi in due onde, una che va su controcorrente ancora per 4, 5 chilometri, una che comincia a scendere subito verso valle, portandosi sul fronte di questa piena giù il suo carico di morte. L'onda che è andata in alto è arrivata fino alle prime frazioni dei paesi successivi. Anche lì la gente ha sentito il boato. Anche lì, uscendo dalle case, hanno visto il lampo formato dai fili dell'alta tensione che saltavano quando l'acqua aveva colpito le linee aeree, le linee dell'alta tensione, appunto. La gente è uscita e si è trovata la faccia bagnata da questa aria umida, dove l'acqua è nebulizzata, sottile, 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 che ti bagna, ti entra dappertutto, entra nelle cose, entra dentro le case. Esce la gente dalle case e tutto è coperto di fango intorno. Corrono sulla strada verso Longarone, si vede una nube lattea, biancastra. Qualcuno prende la macchina, qualcuno a piedi, vanno per vedere che è successo. Improvvisamente si trovano davanti una catasta altissima, una catasta di tanti piani, di cose che si muovono e di cose che non si muovono più. Corpi, oggetti, tutto il limite dell'onda ha scaraventato come su una spiaggia, sai, come d'inverno quando cammini e trovi quegli avanzi di cose lasciate dall'onda più lunga. Beh, la stessa cosa, però in una scala immensamente più grande. Al di là di quella montagna di cose morte e alcune ancora vive, non c'è più niente, c'è un vuoto immenso. Quel vuoto era Longarone, l'onda di piena del Piave, alta 12 metri, passa lungo il corso del Piave e mantiene quest'altezza enorme, spazzando i ponti, spazzando le sponde, lasciando il suo carico di morte anche sugli alberi, sulle cose, anche là dove andavo io da bambino, in alto, sui rami degli alberi, in alto, sono ancora appesi, stracci, cose, i corpi trascinati lontani da questa piena che continua. La mattina dopo, mio papà, quando io mi sto svegliando, sta andando al lavoro, lui non ha sentito il giornale radio. Mio papà ha preso la macchina e, come tutte le mattine, sta andando verso Conegliano e per farlo deve passare il ponte della Priula. Sul ponte trova due file di persone, da un lato e dall'altro del ponte, spalla a spalla, rivolte verso l'acqua. L'acqua è altissima. Lui sorpassa il ponte, ferma la macchina, torna indietro. Ogni persona ha in mano un rampino e raccolgono i morti, vendemmiano i morti che la piena del Piave sta portando giù fino al mare, e se li passano uno all'altro con un gesto di pietà per portarli fino alle sponde, dove qualcuno li raccoglie e li tira su. Una vendemmia. Per settimane non si riesce a contare i morti. C'è chi dice 4.000, no, 5.000, no, alla fine saranno solo 2.000, 1.996 morti. E quella storia è quella che tu forse già conosci, la storia di Longarone, della povera Longarone. I due paesi su, invece, in proporzione, sono stati fortunati. Hanno avuto dei morti, ma non così tanti. Solo che i paesi sono stati lesionati dall'onda di piena e poca gente ancora potrà vivere in quelle case. I paesi vengono abbandonati in gran fretta. Casso è spollato e rimane oggi un paese fantasma. Erto è un paese che viene abbandonato, la gente viene mandata via, spollata di forza nei paesi vicini, però col tempo incomincerà a tornare, qualcuno tornerà, qualcuno si rifiuterà di abbandonare del tutto il paese, e Erto e Casso saranno ricostruite a spezzoni, un po' in provincia di Pordenone, un po' in provincia di Belluno, in vari luoghi dove, come per una diaspora, si disperderanno quei contadini, quella gente di montagna, quella gente aspra che lì aveva sempre vissuto. Povera Longarone, vero? Tina diventa famosa. Mentre i giornali italiani si sfogano, come vi ho detto prima all'inizio, ecco la valle della sciagura, nel crepuscolo del mattino, fango, silenzio, solitudine, capire subito che tutto ciò è definitivo, niente da fare, da dire, cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra, nessuna colpa, nessuno poteva prevedere, nessuno può riparare. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma indifferente. Forse potrà anche sembrare crudele quello che sto per dire, ma questa sciagura così pulita, ineluttabile, totale, induce più alla malinconia che al dolore. Non c'è più niente da fare, non ci sono colpevoli. Solo noi, i moscerini che vogliamo conquistare l'universo, dichiarar guerra alla natura, ricostruire con folle tenacia la nostra torre di Babele, che poi un mattino, nel crepuscolo, davanti a una tale cancellazione, ritroviamo le nostre misure. Vermi che strisciamo tra terra e cielo, di Shakespeare, granelli di sabbia della Bibbia, semi portati via dal vento della parabola evangelica, noi di fronte al vuoto e all'assurdo. Giorgio Bocca, il giorno, venerdì 11 ottobre 1963.